quando viene qualche colpettino e facciamo un giro, non partiamo da qua. Adesso dai, chiuso perché c'è il sistema. Partiamo da quella galleria dove si conserva l'acquedotto romano del 140 a.C. Da lì poi si viene qua in cripta e poi si risale fino a salire la Madonna. È una cripta particolare questa. Voi dite, adesso ci parla della cripta, non ci dite sullo sterpio. Qualcosa vi dirò sullo sterpio, ma il grande storico, lo vedo Flavio, quindi sarà lui che poi domani, mi raccomando, dovete esserci, vi dirà qualcosa di più mirato. Quando nel 2018 Monsignor Viola chiese di portare la sede parrocchiale di San Michele, che era al centro, quindi vicino al Duomo, portarla qua, una delle cose che io gli dissi, non il santuario, perché il santuario non va toccato, rischiamo di rovinare. Il santuario ha una sua vita, una vita da santuario, pellegrinaggi, gruppi, eccetera. Si può sistemare la cripta del santuario, che ugualmente è una bellissima chiesa, ma va sistemata, era un po' conciatina, ecco, qualche grosso problema. E abbiamo iniziato questi. Quando ho iniziato questi lavori, ogni tanto ci pensavo anche di notte e mi sono molto consultato con alcuni artisti, uno di questi è il Bagni, grande scultore di Pesaro, che venne più di una volta qui, con altri amici, eccetera, su come intervenire in questo luogo. Perché mi era venuto un pensiero, ma andando in Orione, è vero che è stata la 40 anni, ma perché lasciarla lì? Possiamo portarla da un'altra. L'urna dello sterpio, è vero che c'è il corpo, è talmente grande, e un amico mi disse, ricordati che quelle sono le memorie, e le memorie vanno rispettate, e lì mi ha fatto pensare, mi ha fatto entrare in crisi. È vero, sono le memorie delle basiliche paleocristiane, noi troviamo le memorie dei nostri santi, ci troveremo anche il conto, la contessa, ma le memorie dei nostri santi. Quando io vado a Milano, a Sant'Ambrogio, mi fermo a pregare là dove è sepolto Sant'Ambrogio. Le memorie sono importantissime e fondamentali. Allora lì il mio pensiero ha cominciato a cambiare un attimo, perché no, forse dobbiamo proprio fare in modo che questa parrocchia, la nuova parrocchia di San Bernardino, che custodisce queste memorie, possa farlo in maniera degna ed è una parrocchia fortunata. Queste memorie, questi corpi da custodire. E allora si è partito per una rimessa in ordine, una trasformazione di questa chiesa proprio da quelle memorie. E mi è venuto in mente l'editto di San Claude, ricorderete Napoleone Bonaparte all'inizio dell'Ottocento, cosa fece? Diede ordine di portare tutti i cimiteri fuori dall'abitato, fuori dalle città. E fin lì fece una cosa buona, perché l'avremmo fatto anche noi oggi, era meglio. Però l'altra norma che diede fu quella di non mettere se non lapide uguale per tutti i morti, senza grandi diciture. Dopo questo editto ricorderete un po' foscolo, li scrive i sepolcri. E li scrive proprio contrapponendosi a questa volontà di Napoleone. Le orme dei forti, dice il foscolo. Questi cimiteri una vita vissuta, e dato che il foscolo pensava che i sepolcri sono per il giovedì santo, non per il venerdì o il sabato, pensando ai sepolcri, lui pensava proprio a queste persone che avevano vissuto nella fede di Cristo risorto e in questa grande speranza. E allora ecco che scrivendo questa grande opera ci invita anche noi oggi moderni, che tante volte non dico che facciamo scempio dei nostri morti, ma li mettiamo in qualsiasi posto, di dire ma io devo avere il luogo dove vado a ritrovare quella persona, a fare memoria per quella persona, a pregare per quella persona, a sentirmi ancora in contatto. Quando vado a casa dei morti, per me è fondamentale andare al cimitero, fermarmi sulla tomba del mio padre, della mia mamma, pregare. È una dimensione nostra cristiana molto profonda che non dovremmo mai. lucido a questa bellissima critica, perché sono venuti anche alcuni da Torino, dall'Istituto di Architettura, per studiarla, perché una volta ripassata come questa non è facile da trovare. Non dimentichiamo che sopra abbiamo un santuario, quindi non abbiamo un peso qualsiasi, c'è un peso notevole. Il 20 di novembre, festa della Madonna della Divina Provvidenza, il nostro vescovo verrà e consacrerà l'altare per la celebrazione e le colonne, dove metteremo delle croci di marmo bianche, consacrerà tutta la chiesa e da quel momento, diciamo, non la usiamo già adesso, ma da quel momento sarà completa nella sua essenza, nel suo essere parrocchia. L'artista che ho chiamato per realizzare questi manufatti è un certo Andrea Mastrovito, bergamasco. E quando gli ho chiesto di farmi qualcosa, di pensare a qualcosa, lui ha pensato a questo altare dove c'è una fessura di un taglio in lui, però ci sono tre chiavi di volta in marmo. E lui mi ha detto: vedi, questa fessura sono le ferite dell'umanità, morali, materiali. Chi tiene assieme con la speranza queste fratture che l'uomo inevitabilmente riceve dalla vita? Le tre chiavi di volta che rappresentano il carpano e la mensa, dove sopra alla mensa noi cerchiamo il mistero del corpo del sangue di Cristo. E poi mi ha detto: e chi più di Don Orione e di coloro che con Don Orione hanno collaborato, Don Sterni, hanno continuato su questa strada? E allora ecco apparire queste nicchie con queste sculture, perché sono scolpite fine sul mattone, che rappresentano i dolori dell'umanità, ma la speranza di risorgere, perché Don Orione là in fondo a questi orfanelli sulle spalle che li porta via dal terremoto. Quindi la bellezza anche di questo messaggio che raggiunge tutti noi. Questo lo dico per questo luogo, perché mi ha appassionato, mi è costato sacrificio, ma sono contento che pian piano vada definendosi. Due parole però le dico su Don Sterni. Voi sindaci della zona, di queste zone, siete venuti, vi ho detto all'inizio, che Don Sterni è stato un uomo, la famiglia degli Sterni è stata una famiglia molto significativa per Gavazzana e anche per i paesi attorno a Gavazzana. Quando io penso a Don Sterni, penso all'uomo della fedeltà, perché nelle sue vicende, basta leggere quello che hanno scritto anche i nostri, Danza o altri, quando descrivono la vita di Don Sterni, che gli incontri che lui ha avuto con Don Orione, descrivono la vita di questo ragazzo semplice ma profondo, che vede in Don Orione un cammino unico e a un certo punto lo segue in tutto e per tutto. L'uomo della fedeltà a Cristo, l'uomo della fedeltà a Don Orione, perché Don Orione incarnava per lui questo Cristo nelle modalità, nel modo di pregare, nel modo di agire. E a lui rimaneva affascinato che questo giovane chierico facesse certe cose in seminario che nessuno faceva. Vedere Don Orione che raccoglie da terra un pezzo di pane e lo mangia, per il rispetto che dobbiamo avere per il pane e per l'epoca in cui anche vivevano. E Don Sterni rimane affascinato da questo gesto e vede in questo uomo un futuro per la Chiesa, per lui. Vedere Don Orione che in un seminario che aveva uno stile un po' giansenista, che tutti i giorni con devozione fa la comunione, e lo impressiona e lo aiuta a camminare nella verità dell'Eucaristia e del Cristo. Quindi l'uomo della fedeltà, questa fedeltà in lui non è mai, mai venuta meno. E quindi il ricordo che voglio fare di lui è proprio di un uomo che è riuscito, nonostante tutto, ad essere fedele a colui che ha abbracciato. E ecco perché noi lo chiamiamo un po' il confondatore, perché direi quasi lui si è in simbiosi, si è unito a Orione. E quello che faceva, quello che diceva, era l'uno e per l'altro, la verità, non avevano delle differenze. Sì, c'era una modalità, ma non del pensiero. Poi un altro grande, così, per me carisma di Don Orione era l'amore che di Don Sterni e l'amore che anche per credo verso i giovani piccoli, eccetera. Pensate, Don Orione muore nel 40, scoppia la seconda guerra mondiale, questo povero Don Sterni ha sulle spalle la nascente congregazione con tante attività, con tante case, con tanti istituti che allora erano crediti da tanti ragazzini, lui che parte, nonostante i pericoli, con questo motocarro, con un autista, per portare a questi istituti delle derrate alimentari, perché avevano bisogno, perché avrebbero sofferto la fame. Questo tratto, io ho già raccontato una volta, mi aveva impressionato un nostro sacerdote, che era, li chiamavano i carissimi, cioè coloro che erano entrati non da ragazzini in seminario, ma già da persone mature, no? E mi diceva, questo nostro sacerdote, io ero del Veneto, soffrivo un po' perché stare così lontano da casa non ero abituato. Don Sterpi, il paterno, che vedendo questo ragazzo, era Don Luigi ormai andato, vedendolo capisce un po' così il dramma, la sua sensibilità lo colpisce e lo chiama e dice: parti, fine settimana vai a casa, vai a mangiare con i tuoi un galletto di primo canto e poi torna. Che tratto, che sensibilità. Cioè, questo è il tratto di un uomo che aveva incarnato questo amore e guardando i suoi ragazzi riusciva a capire i bisogni che aveva. Io non dico altro di Don Sterni, perché si potrebbero dire tante cose. A lui l'ha sempre presentata come una figura fondamentale nella edificazione della congregazione. Ci sono delle vite che parlano di lui, una che porta il titolo In punta di piedi. È stato un uomo che ha sempre lavorato e ha sempre donato, mai per sé ma per gli altri. Così lo vogliamo ricordare. Chi poi ne vuole sapere di più, che magari non sa tutta la vita di Don Sterni, il consiglio mio è questo. Noi ogni tanto mettiamo su delle biografie, vedremo di farne arrivare delle altre, anche piccole magari, sulla sua vita e su come lui ha vissuto il suo amore con Don Orione. E questo ci può insegnare molto e ci può aiutare molto. Quando Don Orione parte anche per il secondo viaggio in America Latina, il rapporto epistolare con Don Sterni è fondamentale per ogni minima azione legate alle case della congregazione. Don Sterni scriveva a Don Orione e Don Orione gli rispondeva: Don Orione dice, senti, per quel caso fai così, mi raccomando, chiama quella persona, chiama l'avvocato, non c'è più dal Dilungi, è veramente un amico. Cioè c'era questa azione concertata in comune tra loro due, che faceva veramente un unico, lo ricordiamo così. Però l'invito è proprio questo: dato che lui adesso porta un titolo ed è quello di venerabile, quindi venerabile vuol dire che sono stato riconosciuto un po' un uomo che ha vissuto in maniera virtuosa la vita, osservando, vivendo, però per riuscire ad essere beato c'è anche bisogno di una spintarella, un miracolo, penso, di un flagio, giusto? E non sarebbe male pregarlo quando sappiamo di qualche caso particolare, di qualche persona che ha bisogno, perché non pregarlo chiedendogli questo intervento? Perché sarebbe bello vedere uno Sterpi anche accanto a noi col titolo di santo. Noi già lo reputiamo santo, però sarebbe bello vederlo con questo titolo, perché